Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo proprio ringraziare il Signore stamattina e ringraziare il gruppo musicale, ringraziare Amleto perché ho visto che il Signore ha guidato, sta guidando fin dall'inizio questo culto stamattina. E così abbiamo cantato di amare Dio, che dobbiamo e vogliamo amare Dio. E abbiamo letto nel Salmo che la nostra vita deve essere una vita trascorsa nell'integrità, che vogliamo essere integri nella parola di Dio. E così è proprio una introduzione perfetta che è venuta fuori, il Signore sta guidando tutto. Infatti stamattina parleremo di questi argomenti. Vedremo insieme due cuori a confronto, due cuori totalmente diversi a confronto. E vedremo poi soprattutto come possiamo amare di più Dio. La vita del credente non sempre è una vita facile, a volte è impegnativa. Viviamo in un mondo in cui ci sono pochissime persone che hanno il proponimento, la voglia di fare ciò che è onesto, ciò che è giusto, mentre la maggior parte delle persone pensa al proprio tornaconto, al proprio piacere, e sono disposte queste persone a fare di tutto per ottenere questo piacere individuale, anche a discapito degli altri. Questo è il clima, questo è il mondo in cui viviamo. Pensiamo ad esempio all'ambiente lavorativo. Probabilmente nel nostro posto di lavoro siamo gli unici ad essere credenti. Forse siamo gli unici ad essere onesti anche nei confronti del nostro datore di lavoro. E forse gli unici a voler svolgere onestamente il compito che ci viene ogni volta affidato. Molto spesso questo atteggiamento disturba, diciamo così, i colleghi che invece hanno un modo di agire, un modo di fare, diciamo così, più leggero nei confronti del lavoro. Oppure pensiamo per chi ha un'attività in proprio, è il mio caso, ma anche il caso di tanti fratelli qui. A volte è forte la tentazione per ottenere risultati che ci possano permettere di pagare meno tasse possibile allo Stato, diciamocelo chiaramente, il problema è questo. E la tentazione è quella a volte di utilizzare dei sistemi, dei sottifugi o delle false documentazioni addirittura. Pensiamo anche ai ragazzi che frequentano la scuola, chi va a scuola. Lo studente che vuole fare la volontà di Dio a scuola è uno studente diligente che si impegna, che non copia e non utilizza espedienti o scappatoie per ottenere un buon risultato o un buon voto. Agli occhi dei compagni non sempre questo comportamento viene visto bene. Poi per non parlare delle prove, delle tentazioni nelle nostre vite che sono continue. Ci sono poi addirittura dei paesi dove è in atto addirittura la persecuzione e in cui è persino impossibile manifestare la propria fede cristiana. Per noi che viviamo in Italia, tutto sommato, da questo punto di vista non abbiamo problemi, almeno per il momento, almeno fino ad oggi, perché abbiamo libertà di pensiero e di culto. E questo ci permette di essere anche qui stamattina, per lodare il nostro Signore, leggere, meditare sulla parola di Dio, senza nessuna ripercussione. È una notizia che ho letto proprio pochi giorni fa, di questi giorni, di una situazione, per esempio, nello stato di Manipur, si trova al nord dell'India, è un piccolo stato che è grande più o meno come la nostra Emilia-Romagna, e dove, secondo gli ultimi rapporti che abbiamo ricevuto, la fonte è di Porte Aperte, oltre 230 chiese cristiane sono state bruciate. Più di 1000 case e istituzioni cristiane distrutte e oltre 60 credenti sono morti. Inoltre, più di 10.000 cristiani sono stati costretti a spostarsi in luoghi più sicuri. E quante di queste situazioni nel mondo ce ne sono in giro? Anche di peggiori, anche di peggiori. Perciò, la vita del credente non è sempre una vita facile. È una vita che richiede a volte rinunce, impegno, che richiede anche e soprattutto una massima e costante attenzione per sfuggire e non cadere nel peccato che così facilmente ci avvolge, per usare le parole di Ebrei capitolo 12. D'altra parte, il Signore Gesù è stato chiaro da questo punto di vista, quando ha detto in Matteo 16 che se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Più chiaro di così. Ma nello stesso tempo, però, la parola di Dio, la Bibbia, vuole anche che siamo sempre allegri, in ogni circostanza. Filippesi 4:4 dice: rallegratevi sempre nel Signore, lo ripeto, Paolo lo ripete, rallegratevi. Ma a volte questa allegria non c'è. Oppure ci chiediamo, ma come facciamo ad essere allegri nelle difficoltà? Potremmo invece a volte avere dei momenti di scoraggiamento, di stanchezza, mentre, come abbiamo visto anche domenica scorsa, nel messaggio di domenica scorsa, nella Bibbia esistono degli esempi di persone, di personaggi come l'Apostolo Paolo, che malgrado avesse una vita piena di difficoltà, le conosciamo, di prove, di persecuzioni, di pericolo, sono sempre pronte queste persone come Paolo, in qualsiasi situazione, sia pure la situazione più avversa, a servire pienamente il Signore. E allora, che cos'è che spinge il cristiano, il credente nato di nuovo, ad andare avanti nelle pur evidenti complessità della vita in questo mondo? Che cos'è che lo spinge a rimanere fermo nella fede malgrado tutto? Qual è il segreto? Oggi, con l'aiuto della parola di Dio, cercheremo di dare una risposta a queste domande. Anticipo solamente una cosa, che per avere questa forza, per avere una vita cristiana serena, è necessario avere un cuore rinnovato, un cuore riconoscente che sia trasportato ad amare veramente e profondamente il nostro Signore e Salvatore. Questa è la premessa. Lo ripeto proprio in altri termini perché è importante. La grandezza dell'amore che proviamo per il Signore è la chiave per avere una vita felice. Possiamo dire che questo amore è direttamente proporzionale alla forza che riceviamo per andare avanti nelle difficoltà e nelle prove. Quando al Signore Gesù gli fu chiesto quale fosse il più importante di tutti i comandamenti, che cosa ha risposto lui? Intanto ha premesso, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, e cioè ha premesso che solamente Dio deve essere oggetto del nostro amore e della nostra adorazione e non altri, soprattutto non noi stessi. Ma poi aggiunse, ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Lo troviamo in Marco 12, versetto 30. Ora, un amore così completo, che richiede l'applicazione di ogni parte di noi stessi, come abbiamo sentito, non è automatico e non è tantomeno naturale. Perché? Perché il cuore dell'uomo, per natura, è un cuore malvagio. Nel libro di Geremia, al capitolo 17, al versetto 9, leggiamo: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno». È la parola di Dio questa. Mentre amare in questo modo significa amare in modo totale, completo, con tutto il nostro essere. Ed è possibile quindi solamente se il nostro cuore è un cuore rinnovato, trasformato dalla potenza dello Spirito Santo a seguito di una sincera conversione. Allora leggiamo adesso il brano nella Bibbia che ci racconta di una storia. Una storia realmente accaduta che ci può aiutare a capire come aumentare e nutrire costantemente il nostro amore per il Signore, verso il Signore. Il brano in questione è un passo sicuramente conosciuto, che conoscete bene, e anche in parte controverso, come vedremo, lo vedremo poi più avanti. Si trova nel Vangelo di Luca. Vi invito quindi a prendere il Vangelo di Luca al capitolo 7 e leggeremo insieme i versetti da 36 a 50. Vi chiedo così di alzarvi in piedi, per favore, per leggere dalla parola di Dio. Luca, capitolo 7, i versetti da 36 a 50. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo, che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro, dunque, lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua, non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato dell'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Accomodatevi, grazie. Quindi da questo brano vedremo insieme tre aspetti che ci aiuteranno a capire come possiamo amare di più il Signore. Quindi vedremo innanzitutto un cuore sincero che ama il Signore, vedremo poi un cuore falso, non sincero, che non ama il Signore, e poi infine vedremo il motivo per amare di più il Signore. Il primo versetto, il versetto 36, è un versetto di premessa per fare un po' di contesto. Lo rileggo. Versetto 36, uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. In quel periodo Gesù stava svolgendo il suo ministero in Galilea. Luca infatti inserisce questa narrazione all'interno di un periodo che inizia dal capitolo 4, versetto 14, per terminare al capitolo 9, versetto 50, dove appunto Gesù si trova in quel periodo in Galilea. E così Gesù viene invitato a mangiare in casa di un fariseo. Ora sappiamo che i farisei erano dei giudei molto religiosi. La loro religione si basava non più sulla scrittura vera e propria, sulla parola di Dio, ma nel tempo erano state aggiunte via via sempre più tradizioni e prescrizioni umane che da osservare in maniera proprio scrupolosa. E queste tradizioni avevano per loro, per i farisei, sempre più importanza, avevano più importanza rispetto alla legge di Mosè e i profeti. La scrupolosa osservanza di questi precetti faceva loro credere di essere delle brave persone e di essere in regola soprattutto nel rapporto con Dio. Questo è quello che loro credevano. In realtà questa loro religiosità aumentava e alimentava sempre di più il loro orgoglio e dava loro solamente la convinzione di sentirsi migliori rispetto agli altri ebrei soprattutto. La loro religione era una religione molto formalista, dava maggiore importanza agli atti esteriori rispetto alla sincera disposizione del proprio cuore. La loro interpretazione della legge le loro applicazioni erano rivolte proprio ai minimi particolari della vita quotidiana. E queste cose le inculcavano a tutto il popolo ebraico come doveri che erano necessari per essere graditi a Dio. Questo era il loro modo di fare. Ma Gesù stesso, condannando questo modo di comportarsi, disse di loro, sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, versetto 42, leggo e disse: «Ma guai a voi, farisei, perché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba, e trascurate la giustizia e l'amore di Dio». Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Queste sono le parole di Gesù. Gesù contestava la loro ossessiva attenzione per le cose minime, come addirittura il calcolo della decima sulle spezie, trascurando invece la parte più importante, come la giustizia e l'amore di Dio. Gli insegnamenti di Gesù invece andavano in tutt'altra direzione, o meglio, andavano nella direzione della giustizia e dell'amore di Dio. Leggiamo poi ancora le dichiarazioni di Gesù riguardo a queste tradizioni che non avevano niente di obbligatorio, ma che anzi erano contrarie addirittura alla parola di Dio. In Matteo 15, versetti da 1 a 6, allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo?» Ma Gesù, egli rispose loro: «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti, è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre o sua madre. Così, in questo modo, avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione». Il Signore accusava direttamente i farisei di considerare le loro tradizioni come se fossero più sacre, più importanti della parola di Dio. Mentre, come nel caso di questi versetti, il quinto comandamento ordina ai figli di ubbidire, rispettare e amare i loro genitori, la tradizione farisaica diceva: quel tale sarà libero dall'obbligo di mantenere i suoi genitori, perché sarebbe stato illegale prendere per quello scopo ciò che era destinato al servizio del Tempio. E così, in questo modo, la tradizione aveva annullato la parola di Dio. Poi Gesù aggiunse, e lo leggiamo nei versetti successivi: «Ipocriti», rivolgendosi proprio ai farisei, «ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Quindi così Gesù denunciava in questo modo l'orgoglio, l'ipocrisia e la mancanza di attenzione verso gli elementi essenziali della legge, della parola di Dio. Questo era il clima, il rapporto che si era instaurato tra i farisei e Gesù. I farisei odiavano Gesù e rifiutavano il suo messaggio, che era un messaggio di grazia, di ravvedimento e di perdono, ed era un insegnamento che richiedeva quindi amore sincero, un amore profondo verso Dio. I farisei pensavano inoltre che Gesù fosse un bestemmiatore, perché si arrogava un diritto che era spettante solamente a Dio, ma Gesù è Dio, e cioè quello di perdonare i peccati, come abbiamo visto anche, come si può vedere anche sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, nel caso della guarigione del paralitico. Ed erano infuriati i farisei anche dal fatto che Gesù non si facesse problemi a stare in compagnia dei peccatori, che erano per loro reietti, erano scarti della società. Ma lo scopo per cui Gesù venne sulla terra era proprio quello di cercare e salvare i peccatori perduti, che si potessero ravvedere, credere in Lui, sia che appartenessero a classi dirigenti o al ceto più basso, che fossero religiosi oppure no. Questo era il suo messaggio che anche in Galilea ora veniva proclamato, era stato proclamato. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Leggiamo in Luca 19:10. La religiosità, il formalismo dei farisei è una realtà che esiste anche oggi sotto molte forme. Anzi, sembra proprio una fotografia dei nostri tempi, soprattutto qui in Italia. È convinzione comune pensare che il formalismo religioso, oppure il rispetto di regole che si basano su tradizioni e prescrizioni umane, che non hanno niente a che vedere con la parola di Dio, siano il fondamento per avere un buon rapporto con Dio e piacergli. Le religioni in generale sostengono che per avere il diritto di guadagnarsi una esistenza migliore dopo la morte fisica, diciamo per guadagnarsi il paradiso, è necessario condurre una vita esemplare, compiere buone azioni, insomma fare tutto ciò che può produrre dei meriti. Questa convinzione però ignora quanto afferma la parola di Dio, e cioè che per piacere al Signore e amarlo è necessario, come abbiamo già detto, avere un cuore rinnovato, purificato dal peccato. Un rinnovamento cioè possibile solamente con una vera e sincera conversione. Le buone azioni, che comunque sono importanti, e la vita esemplare, saranno poi una conseguenza, saranno l'aspetto esteriore di un nuovo cuore. C'era quindi questa ostilità tra giudei, tra Gesù e i farisei, al punto che questi cercavano in tutti i modi di trovare delle prove contro di lui per poterlo accusare pubblicamente, per giudicarlo e poi eventualmente condannarlo. L'invito del fariseo non era un invito di cortesia, perciò, o di amicizia, o per onore, ma era un modo per poterlo osservare da vicino, per ascoltare i suoi discorsi, tendergli delle trappole, accusarlo. Le sue intenzioni erano in sostanza intenzioni malvagie. Oltre a questo episodio, l'evangelista Luca racconta di altre due occasioni in cui Gesù è stato invitato a mangiare a casa di un fariseo, e li troviamo rispettivamente nei capitoli 11 e 14. Ma in ogni circostanza il motivo dell'invito è sempre lo stesso: osservare, contrastare, tendere insidie ed eventualmente raccogliere prove d'accusa. Una precisazione per concludere questo contesto. Questo episodio che abbiamo letto non deve essere confuso con quello che troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 26, dove l'unzione verso Gesù è ad opera di Maria, sorella di Lazzaro, fatto quello che avvenne a Betania durante la settimana della Passione. Nel nostro caso, invece, come abbiamo già detto, ci troviamo in Galilea. L'unica analogia che c'è tra questi due brani è il nome del fariseo che ha ospitato Gesù. In tutti e due i casi si chiama Simone. Nel caso di Betania era Simone il lebbroso, mentre qui in Galilea Simone il fariseo. D'altra parte il nome Simone era un nome abbastanza comune in Israele. Perciò Gesù accetta l'invito ed entra nella casa del fariseo per mettersi a tavola. E qui troviamo il primo dei due cuori, quello sincero che veramente ama il Signore. E leggiamo nei versetti 37 e 38 del brano. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai piedi di lui di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e gli baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con l'olio. Ecco, questa è la descrizione che ci racconta di un cuore umile, di un cuore riconoscente, che adora a costo di compiere azioni sicuramente umilianti dal punto di vista umano. La donna, per adorare e onorare Gesù, non tiene minimamente conto in considerazione questo giudizio negativo dei presenti oppure la loro condanna. Quello che lei aveva davanti agli occhi era solamente il suo Salvatore, nient'altro. Colui che le aveva perdonato i peccati e le aveva donato anche la vita eterna. Sì, perché questa donna molto probabilmente aveva già ascoltato il messaggio che Gesù da giorni stava predicando in Galilea. Lo chiariremo poi anche più avanti. Il messaggio del Signore, che tanto era disprezzato dai farisei, era «ravvedetevi e credete». E lei questo messaggio lo aveva ascoltato, lo aveva accettato, lo aveva fatto proprio, aveva riconosciuto il suo stato di peccato, lo aveva confessato e chiesto perdono, sinceramente. In sostanza, aveva ubbidito al comandamento di Gesù. Adesso le si era presentata solamente l'occasione per ringraziarlo, per adorarlo. È interessante vedere che la donna viene presentata come una peccatrice, molto probabilmente perché si fa riferimento alla professione che esercitava, probabilmente era una prostituta, e al fatto che il suo peccato quindi era palese, era evidente. Tutti la conoscevano e perciò nei suoi confronti si erano venuti a creare dei pregiudizi, sia da parte della società ma anche da parte del fariseo che stava in quel momento ospitando. Gesù invece l'aveva accolta per offrirle perdono. E qui vorrei fare una breve riflessione. Pensiamo a quanto è facile giudicare gli altri. La società dove oggi viviamo è un mondo dichiaratamente contro Dio. È un sistema che non si cura minimamente di Dio e dei suoi comandamenti. Perciò è facile vedere persone, anche vicine a noi, che hanno comportamenti a dir poco discutibili, diciamo così. A quel punto è facile sentirci migliori. Se solamente ascoltiamo le notizie al telegiornale, le cronache che raccontano di violenza, tutti i giorni le sentiamo al telegiornale, di violenze, di omicidi, quante volte abbiamo detto, ma com'è possibile che quella persona ha fatto quella cosa? Come gli è venuto in mente? Io non farei mai una cosa del genere. Oppure anche nel nostro ambiente di lavoro, a scuola, è facile pensare di sentirci migliori perché non vogliamo comportarci in modo disonesto, come invece fanno gli altri così facilmente. Ora, sicuramente non useremo mai violenza contro altre persone e sicuramente non uccideremo mai nessuno, ma il nostro piccolo peccato quanto è grave davanti agli occhi di Dio? Anche nei confronti dei nostri fratelli dobbiamo stare molto attenti. Ricordate le raccomandazioni di Gesù in Matteo capitolo 7 di badare bene alla trave che è nel nostro occhio prima di vedere la pagliuzza che è nell'occhio del fratello? Attenzione, perché questa è una trappola che esalta il nostro orgoglio. Facilmente siamo tentati di sentirci migliori degli altri, come nel nostro racconto faceva il fariseo, appunto. Ma dobbiamo invece tenere costantemente in considerazione il nostro peccato, come ha fatto invece la prostituta, e confrontiamoci con la santità di Dio invece che con il peccato degli altri uomini. Ma torniamo al brano. La donna che si introduce nella casa del fariseo. Bisogna sapere che a quei tempi era piuttosto comune invitare in casa un rabbino per un pasto o un banchetto per dare a chiunque l'occasione di affrontare e discutere di temi teologici, culturali, sociali, e in quelle occasioni era usanza lasciare aperte le porte della casa in modo tale che chiunque poteva entrare, anche se non invitato, e partecipare alla discussione stando in piedi lungo il perimetro della stanza. Perciò la donna approfitta di quell'occasione ed entra nella casa di Simone, il fariseo, per incontrare da vicino Gesù e adorarlo. E così si mette ai piedi di Gesù. E poi, presa da una forte emozione, comincia a piangere di un pianto liberatorio. Il termine che in questa versione viene tradotto con rigare di lacrime, in un'altra versione viene tradotto con bagnare, ed è lo stesso termine che in altre occasioni viene tradotto con piovere addirittura. Letteralmente perciò le lacrime della donna sono come una pioggia che scorreva sui piedi di Gesù e nel frattempo usava i suoi capelli sciolti per asciugarli ed infine li ungeva usando un olio prezioso che aveva portato con sé in un vaso di alabastro. Agli occhi dei presenti questa scena è un vero e proprio scandalo, innanzitutto per la figura di quella donna, probabilmente abbiamo detto una prostituta, una peccatrice, che si avvicina ed osa toccare un giudeo. Poi la scena dei capelli. Fra i giudei era considerato come una delle più grandi umiliazioni per una donna essere vista in pubblico con i capelli sciolti. Ed infine l'olio prezioso utilizzato, probabilmente olio di mirra. È interessante osservare come il cambiamento del cuore di questa donna la spinse ad usare il suo più costoso degli ornamenti, ciò che normalmente usava per altri scopi, per offrirlo a Cristo in segno di adorazione. Ma molto probabilmente, anche se si trovava davanti a persone importanti, a farisei, a religiosi, il fatto di essere oggetto di scandalo per la donna non aveva in quel momento nessuna importanza. Era importante solamente adorare Gesù, che era il suo e lei aveva riconosciuto il suo Salvatore. Il comportamento di questa donna dovrebbe essere per noi un esempio, un incoraggiamento a non vergognarci della nostra fede. Quando, ad esempio, abbiamo occasione di parlare ad altri dell'importanza di Gesù nella nostra vita. Molto spesso la timidezza o la paura di ricevere un giudizio negativo ci blocca. Invece queste sono occasioni perdute per dare la nostra testimonianza e per parlare loro del Vangelo. Molto spesso si tratta di amici o di persone che fanno parte della nostra famiglia, persone che noi amiamo e che vorremmo che conoscessero il messaggio di salvezza che Gesù ha riservato anche per loro. E poi, andando avanti, vediamo il cuore per contrasto, un cuore falso che non ama il Signore. Lo vediamo nei versetti 39 e 40. Il fariseo, che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse un profeta, saprebbe che la donna, che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di' pure. Come abbiamo già visto, l'invito di Simone era un invito non di cortesia, le sue intenzioni erano tutt'altro, erano intenzioni malvagie, voleva trovare lo spunto e l'occasione per accusare pubblicamente Gesù. Proviamo ora a immaginare i suoi pensieri, i pensieri del fariseo. L'ingresso della prostituta nella sua casa lo irritava già molto, di per sé, e da buon fariseo che aveva dei forti pregiudizi nei confronti sia dei pagani, dei pubblicani e dei peccatori. Ed era convinto che il solo contatto con queste persone produceva una contaminazione. Era inoltre infastidito dal vedere che Gesù non solo non aveva respinto da sé la donna, ma addirittura ne aveva sopportato l'approccio. E infine, se Gesù non aveva riconosciuto che la donna che lo stava toccando era una peccatrice, il fariseo pensava che per lui questa era una prova evidente che i suoi sospetti erano veri, cioè che Gesù non era un profeta. Secondo i giudei, un profeta doveva conoscere anche le cose più segrete. Questi erano probabilmente i pensieri di Simone, del fariseo. Ma Gesù gli risponde come se questi pensieri fossero stati espressi ad alta voce. Gli risponde raccontando una parabola. Sappiamo che Gesù effettivamente conosceva invece i pensieri del cuore di Simone, così come sappiamo che conosce i nostri pensieri e il nostro cuore. E andiamo avanti quindi nella lettura di questa parabola. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Questa breve parabola, ovviamente, è perfetta per dare un insegnamento ben preciso al fariseo e ai suoi ospiti, e si applica esattamente ai personaggi che sono lì presenti. Il debitore maggiore è la prostituta, il debitore minore rappresenta Simone, e il creditore è Dio, il Signore. Per quanto avesse da sé un alto concetto di se stesso, il fariseo non si credeva comunque certamente senza peccato dinanzi alla legge divina, solo però riteneva di averla trasgredita da poco, sicuramente meno della prostituta. Nella sua logica il fariseo pensava che i suoi tanti meriti avrebbero comunque facilmente compensato le sue piccole cadute. Il confronto lo faceva tra se stesso e la prostituta e si sentiva migliore. La parola di Dio ci dice invece, in Romani 3, 22 e 23, ci dice che infatti non c'è distinzione, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non esiste persona agli occhi della perfezione di Dio che è senza peccato. La perfetta santità e giustizia di Dio non possono tollerare il benché minimo peccato. Ed è per questo motivo che tutti gli uomini quindi sono privi della sua gloria, cioè di qualsiasi rapporto con lui. Il fariseo stimava se stesso migliore della prostituta, ma era pur sempre in debito nei confronti di Dio. A proposito di debito, sicuramente avrete sentito parlare spesso del debito pubblico italiano. Avete sentito parlare di questo, del debito pubblico, sapete di che cosa si tratta? Ve lo spiego brevemente. Il debito pubblico italiano è un debito che è stato contratto dallo Stato per soddisfare il proprio fabbisogno di fondi, di soldi, che sono necessari per poter sostenere le proprie spese. In sostanza, per fare in modo che la macchina statale funzioni, che i servizi vengano erogati regolarmente. E lo Stato, quando le entrate ordinarie non sono sufficienti, è costretto a richiedere soldi in prestito per avere queste risorse necessarie. Normalmente questo importo viene ottenuto emettendo dei titoli pubblici, come i BOT, i CCT, non so, ne avete sentito parlare, che chiunque può comprare, divenendo quindi di fatto un creditore nei confronti dello Stato. Il ricavato della vendita di questi titoli viene utilizzato, ma contemporaneamente diventa ovviamente un debito che lo Stato deve restituire, ovviamente anche maggiorato degli interessi stabiliti. L'importo totale di questi soldi che sono da restituire, che lo Stato deve restituire, è appunto detto debito pubblico. E siccome lo Stato siamo noi, tutti i cittadini italiani, in teoria, ognuno di noi ha un debito per la sua quota parte. Questo in teoria. È stato stimato, e qui meno male che siete seduti, è stato stimato che ad oggi ogni italiano, dal momento che nasce come cittadino in Italia, quindi anche il piccolo Emanuele purtroppo, ha un debito teorico, mantenetevi seduti, di 47.000 euro. Ognuno di noi. Questo è un debito che molto probabilmente nessuno di noi può pagare, ma nello stesso modo, attenzione, ogni persona al mondo ha ereditato un altro debito, nello stesso modo. Questo non è però di natura economica, non sono soldi da dare, ma è di natura spirituale. Questo debito si chiama peccato. In Romani 5,12 dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. L'atto cosciente di disubbidienza a Dio da parte di Adamo ha causato sia la sua morte spirituale, ma anche per eredità la morte spirituale di tutti i suoi discendenti, e cioè di tutta l'umanità. Per morte spirituale si intende la cessazione di qualsiasi rapporto dell'uomo con Dio, non per un breve periodo oppure per la durata della vita sulla terra, ma per la durata di tutta l'eternità, separazione eterna da Dio. Il fariseo perciò aveva ben poco di che vantarsi nei confronti della prostituta, aveva ben poco di che sentirsi migliore. Lui non aveva capito una cosa, e cioè che il suo peccato, anche se fosse stato veramente minimo, aveva la stessa importanza e la stessa gravità agli occhi di Dio di tutti i peccati della prostituta e come conseguenza la stessa identica condanna, separazione eterna da Dio. La Bibbia, che è parola di Dio, ha un valore universale. Ciò che era valido per Simone il fariseo 2000 anni fa ha valore anche per noi oggi. Queste parole ci stanno dicendo che il peccato, in qualsiasi forma, deve essere preso seriamente in considerazione, da parte del non credente, ma anche da parte di chi ha creduto. Se anche noi, come il fariseo, pensiamo che i nostri peccati sono minima cosa perché c'è ben altro in giro, se pensiamo che tutto sommato non stiamo facendo niente di male se diciamo una piccola bugia a fin di bene, oppure se pensiamo che portarsi a casa la carta per la stampante dall'ufficio in fondo non è così grave perché lo fanno tutti, allora non abbiamo capito niente sul valore e l'importanza del peccato per Dio, per il nostro Signore. In 1 Giovanni 1,8 è scritto: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Sì, inganniamo noi stessi. Ci sono sette e religioni che affermano che il peccato non è poi così tanto grave, perché Dio, essendo Lui buono, alla fine perdonerà tutti, andrà tutto bene, come si dice oggi. Ma la realtà è ben diversa. In Matteo 25,41 è scritto: allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli. Nello stesso capitolo, al versetto 46, dice ancora: questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. E poi altri passi, come Seconda Tessalonicesi 1,9, oppure Apocalisse, i capitoli 20 e 21, solo per citarne alcuni, sono passi della Bibbia dove è chiaro che la punizione che il peccato merita, anche se piccolo, e che sicuramente verrà portata a compimento da Dio, perché mantiene le sue promesse, sarà una punizione eterna. Alcuni si chiedono e si possono chiedere perché una punizione così severa. In fondo, se una persona ha condotto una vita, tutta la sua vita, nel peccato, potrebbe averlo fatto forse per 80 anni? Perché una punizione per tutta l'eternità? Per rispondere a questa domanda bisogna conoscere però meglio Dio, chi è Dio. Una punizione così severa rispecchia il carattere perfetto di Dio, perché Egli è santo, è imparziale ed è giusto. La santità di Dio è l'attributo più esaltato e sottolineato dalla Scrittura ed esprime la sua moralità e il suo carattere perfetto. Diciamo che potrebbe essere l'attributo morale più importante di Dio. Egli vuole essere conosciuto anche e soprattutto per la sua santità. Nelle visioni che i profeti avevano nell'Antico Testamento, il requisito che aveva maggiore risalto era appunto proprio la santità divina. Considerare in maniera superficiale la santità di Dio, perché tanto poi Lui è buono e perdona tutti, porta a considerare altrettanto superficialmente invece la gravità del peccato, anche se minimo, e porta a considerare superficialmente soprattutto la necessità dell'espiazione, cioè del castigo per questo peccato. La santità di Dio è così importante per Lui che addirittura anche l'opera di redenzione per i peccati di tutta l'umanità che Lui ha compiuto attraverso il suo amato figlio Gesù sulla croce ha richiesto anche lì un castigo. L'imparzialità e la giustizia di Dio inoltre sono attributi del suo carattere che hanno a che fare con l'applicazione pratica nei confronti dell'uomo e della sua santità. Così nella parabola che è raccontata dal Signore, a questo punto il debito dei 50 denari in pratica aveva lo stesso valore di quello di 500. Perché? Perché? Perché nessuno dei due debiti poteva essere pagato. Nessuno dei due poteva essere pagato, sia quello di 50 che quello di 500. L'unico modo per poterlo pagare è che qualcuno lo facesse, lo avesse fatto al posto loro. E così è stato. Il creditore stesso se ne è fatto carico nella parabola. Il creditore era Dio, era Gesù, come Gesù poi lo ha fatto per noi nella nostra realtà. Il debito del peccato di ogni persona, quello ereditato da Adamo per intenderci, e che nessun uomo può pagare, in nessun modo è stato completamente cancellato. E questa è la buona notizia. È stato completamente soddisfatto già da Gesù, morendo sulla croce al posto di ogni peccatore. È necessario però, non è automatico, è necessario però accettare sinceramente, che ognuno individualmente accetti sinceramente questo pagamento fatto in sostituzione, come la prostituta ha fatto. In 1 Timoteo 2, versetti 5 e 6, è scritto: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. La differenza tra il fariseo e la prostituta, quindi, era la consapevolezza del proprio peccato, cioè di quel debito che il Signore Gesù stava spiegando nella parabola. La donna aveva riconosciuto il proprio stato di peccatrice, aveva riconosciuto l'impossibilità per lei di pagare e aveva accettato con tutto il cuore il perdono e la grazia che il Signore Gesù, in quanto Dio, le aveva offerto. Il fariseo invece era troppo orgoglioso per farlo e aveva i suoi motivi. Si sentiva superiore alla prostituta e pensava che in fondo il suo peccato era minimo. Si sentiva superiore anche al Signore perché non lo riconosceva come profeta e infine non aveva consapevolezza del proprio stato di peccato e di necessità di perdono. E mentre nel cuore del fariseo non c'è stato nessun cambiamento, questa incredibile esperienza di perdono invece ha determinato nel cuore della prostituta un cambiamento importante che si è poi manifestato esteriormente con un cambiamento di vita. Questo è il risultato di una sincera conversione, un cambiamento del cuore che deve poter essere visibile anche all'esterno, un cambiamento che porta in maniera del tutto naturale ad un amore sempre più profondo verso il Signore nostro Salvatore, per essere riconoscenti verso di Lui. E così arriviamo al terzo punto, il motivo, cioè quello per amare di più il Signore. E quindi leggiamo i versetti dalla seconda parte del 42, versetto 42, fino alla fine, versetto 50. Chi di loro dunque amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Gesù disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Chi di loro due quindi lo amerà di più? La risposta di Simone era una risposta corretta. Il creditore, cioè Dio, il Signore, sarà amato di più da chi aveva il debito più alto. È importante che Gesù abbia trattato a questo punto della parabola il tema dell'amore verso il creditore, perché serve a dimostrare che le azioni della donna, che sarebbero poi seguite, quelle descritte più avanti, sono la motivazione di tanto amore ricevuto e non il contrario. Il comportamento della donna peccatrice dimostra con la sua azione di avere molto apprezzato il perdono e riconosciuto che altrimenti, senza questo perdono, sarebbe stata perduta per tutta l'eternità. La sua consapevolezza di peccato perdonato glielo ha reso possibile, al contrario invece del fariseo. Questo è il punto, cari fratelli, care sorelle, amici, questo è il punto. Questo è il segreto per cui possiamo avere una vita felice in Cristo, pur nelle difficoltà e nelle prove, e che è quello di amare di più il nostro Signore e Salvatore, riconoscendo costantemente quello che abbiamo ricevuto, con il perdono dei nostri peccati. Cari, questa è una grazia infinita, è una grazia immeritata che noi non potevamo pagare, che non potevamo meritare. Più riconosciamo la nostra lontananza dalla santità perfetta di Dio, più riconosciamo la nostra necessità di perdono e anche abbandono dei peccati, e più possiamo amare di più il nostro Signore, che costantemente ci concede grazia. Infatti in 1 Giovanni 1,9 è scritto: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. L'amore che possiamo dare al Signore è la risposta al Suo amore. Lui ci ha amato per primo, pagando il castigo che invece sarebbe stato il nostro castigo per tutta l'eternità. Ancora in 1 Giovanni 4, versetti 9 e 10. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. L'attenzione di Gesù, ma anche di tutti i presenti nella stanza a questo punto, è tutto rivolto alla donna, che viene presa come esempio di dimostrazione di vero amore, mentre nello stesso tempo viene messo in risalto il modo scortese con il quale Simone aveva ricevuto in casa il Signore, trascurando tutte quelle attenzioni che la cortesia e anche la cultura di quell'epoca imponevano verso qualsiasi ospite. Parlando al fariseo, ma guardando la donna per darle maggiore importanza, Gesù gli fa notare quella mancanza di rispetto, indizio di poco amore e poca gratitudine verso di lui. Il contrasto è evidente. Ad esempio, i sandali usati in quei tempi erano delle semplici suole che venivano legate alla gamba, perciò i piedi erano esposti costantemente al fango d'inverno o alla polvere d'estate. Il lavarsi i piedi entrando in una casa era fondamentale per la pulizia. La prima attenzione che il padrone di casa aveva nei confronti dell'ospite, normalmente, era di fargli lavare i piedi dai suoi servitori, o almeno di offrirgli dell'acqua perché si potesse lavare da solo. Il fariseo aveva chiaramente mostrato il poco rispetto che nutriva nei confronti di Gesù, trascurando questa forma semplice di cortesia. Ma la donna peccatrice, al contrario, aveva bagnato i piedi di Gesù con le sue lacrime di pentimento e di adorazione e li aveva asciugati con i suoi capelli. E ancora, era usanza fra gli orientali baciare e abbracciare i loro amici tra uomini in segno di affetto e di rispetto quando questi si incontravano per strada, oppure era un segno di accoglienza cordiale quando li ricevevano come ospiti in casa. Il fariseo aveva messo anche questo segno di benvenuto per il Signore. Ma di nuovo la donna aveva dimostrato il suo amore e la sua adorazione dal momento che non aveva mai smesso di baciargli i piedi. Ed infine era anche usanza tra i giudei dell'epoca ungersi il corpo per arrestare l'eccessivo sudore dovuto al clima caldo. Inoltre gli uomini usavano ungere anche i capelli e la barba prima o durante un banchetto. Di nuovo, qui il fariseo aveva mancato di cortesia nei confronti di Gesù, non avendo offerto un po' di olio d'oliva semplice per ungere il suo capo. Ma la donna aveva dimostrato il suo amore e la sua adorazione ungendo i suoi piedi con olio prezioso di mirra. È interessante quanto è scritto in proposito da un commentatore. Si osservi qui un doppio contrasto tra il fariseo che non unge la testa e la donna che invece unge i piedi, fra il fariseo che rifiuta un po' di olio d'oliva comune per l'uso più onorevole e la donna che prodiga quel prezioso balsamo aromatico ad uso più umile. Che prova diede il primo di qualsiasi pentimento destato dal perdono? Che bella evidenza invece ce ne dà la seconda. Quindi nessun sentimento destato dal perdono per il fariseo. Il versetto che segue, il 47, ha bisogno di qualche chiarimento. Ho cercato di studiare un po', di trovare alcune spiegazioni. Il versetto dice esattamente: perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. In apparenza, il perdono dei peccati della donna sembra dipendere dalla grandezza del suo amore verso Gesù, come se quell'amore fosse stato la causa e non l'effetto del perdono. Questa errata interpretazione ha fornito alla Chiesa Cattolica Romana, per esempio, ma anche alcune sette protestanti, un argomento che va a favore del merito delle buone opere per ottenere il perdono dei peccati. Secondo la loro esegesi, la loro interpretazione di questo passo, Cristo dichiarerebbe a Simone che l'amore di questa donna fu la causa che le procurò il perdono dei suoi peccati. E perciò, queste sette, chi interpreta in questo modo errato, ne trae la conclusione che ogni buon sentimento deve avere quell'effetto, cioè il perdono dei peccati. In realtà però non è così. Ho trovato cinque motivi che indicano l'errore di questa interpretazione, ve li dico molto velocemente. Il primo motivo: innanzitutto Gesù chiarisce poco dopo, al versetto 50, che ciò che ha salvato la donna è la fede e non l'amore. Infatti dice: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Secondo motivo: questa interpretazione è contraria a tutto l'insegnamento della Scrittura, che indica l'unica possibilità di salvezza per fede e non per opere. Ad esempio Galati 2,16 dice: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. E così altri passi, ce ne sono tantissimi, che dicono la stessa cosa. Terzo motivo: la parabola raccontata da Gesù parla di un perdono incondizionato. Il creditore decide autonomamente di condonare il debito, di sua volontà, per amore. È l'amore che ne segue da parte del debitore, ne è il frutto, l'effetto. Vedere l'amore della donna come la causa del perdono significherebbe distorcere proprio completamente l'insegnamento che Gesù stava dando. Quarto motivo: la congiunzione perché né i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, in questo contesto ha il significato di perciò. Quindi una possibile, forse più corretta traduzione potrebbe essere: i suoi molti peccati le sono perdonati, perciò ha molto amato. E infine l'ultimo motivo, il quinto: l'uso di un tempo verbale che descrive un'azione già completata nel passato, ma che ha conseguenze valide ancora oggi nel presente, indica che la donna molto probabilmente era già stata perdonata prima ancora che entrasse nella casa in quel giorno. Quella per lei era solamente l'occasione giusta per manifestare la sua gratitudine e la sua adorazione verso colui che l'aveva perdonato tutti i suoi peccati. Gesù lì, in quell'occasione, gliene dà semplicemente la conferma: i tuoi peccati sono perdonati. Il diritto di perdonare i peccati qui è rivendicato dal Signore, creando lo stesso stupore e disapprovazione tra i presenti come nel caso della guarigione del paralitico, e per cui tanti pensano: ma chi è costui che perdona anche i peccati? Gesù in questo modo invece afferma e conferma la sua divinità: egli è Dio ed è l'unico che può perdonare i peccati. Arriviamo quindi alla conclusione. Nella conclusione vorrei fare due appelli. Il primo: caro fratello e cara sorella in Cristo, se a volte abbiamo difficoltà nel condurre la vita in piena obbedienza a Dio, ne sentiamo il peso, siamo mancanti di quell'allegria che l'Apostolo Paolo ci raccomanda, vi ricordate? Ricordiamo Filippesi 4:4. Allora è probabile che stiamo mancando in amore verso il Signore, il Salvatore che ha pagato il castigo al posto nostro. Possiamo ricordare questo, davanti alla santità, all'imparzialità e alla giustizia di Dio, che non tollera minimamente il peccato per sua natura e che per questo avrebbe avuto tutto il diritto di giudicarci, pensiamo a quale sarebbe stato il nostro destino eterno se non ci fosse stata quella sostituzione sulla croce, al posto nostro. Questo pensiero può produrre in noi maggiore riconoscenza e quindi maggiore amore, come ha fatto la donna in casa del fariseo. Il secondo appello è rivolto a chi ancora non ha fatto questo passo di fede. Per lo stesso motivo la parola di Dio si rivolge anche a te stamattina. Stamattina ti viene data la possibilità di riconoscere il tuo stato. Qual è il tuo stato, la tua condizione? Di riconoscere che non avendo la possibilità di pagare a Dio il debito che hai ereditato, puoi accettare, se vuoi, in sostituzione il sacrificio che Gesù ha compiuto al tuo posto e ottenere per fede il perdono, la salvezza, la vita eterna. Il Signore ci benedica.